Gli ozi di Alessandria. Ad Alessandria Marcantonio Triunviro sedette sul trono di Cleopatra regina. Ottavio, a Roma, lo seppe e lasciò fare. Anche lui aspettava, anche lui voleva comandare al mondo. Cleopatra penetrò nel cuore del suo amante, gli versò il veleno della voluttà nel sangue. L'ambizione di lei e quella di lui divamparono. Arsero da sé medesime senza consumarsi. Tutti i piaceri conobbero. Lei li sceglieva con sapienza profonda e sicura, quali potessero appagare l'uomo che voleva tenere. Corse con lui di notte le strade e le taverne, come aveva corso di notte con Cesare a Roma la via Appia e la Suburra, poiché il dittatore aveva voluto condurla a visitare le tombe vuote, nelle quali si appiattavano le meretrici senza casa. Ma anche se, si ingaglioffava, il cervello di quella strana creatura, ultimo prodotto di una civiltà millenaria che sembrava essersi quintessenziata in lei, era desto e acuto. Amava i paradossi e prendeva la ragione alla gola per strangolarla, senza che gemesse. In una taverna chiese ad un sacerdote d'Iside, che vi giaceva schiantato dal vino di Cipro, «Tu credi che, sulla terra, l'uomo sia più felice del bruto?» L'ubriaco biascicò.
«Certo, che dici?»
«Dico che menti. Iside ha accordati tutti i favori al bruto e nessuno all'uomo. L'uomo nasce ignudo, inerme. La pioggia e il vento lo uccidono. Nulla egli sa e tutto occorre insegnargli, persino la poppa materna. Suggerebbe il tossico come il latte, non ha difesa. Quando poi si genera in lui il desiderio, diventa un mostro sozzo che ha il dolore nei fianchi. L'animale, invece, nascendo, porta con sé il divino e non fallace istinto di quanto gli nuoce e di quanto gli giova. Fisso è il termine dei suoi desideri ed egli non conosce sazietà, perché non conosce varietà. Eppure è scaltro, ardito, prudente, assennato ed ha persino il senso del futuro. Il sacerdote, ubriaco, la fissava con gli occhi spenti. Ed ella scosse ridendo le spalle. «Tu hai ragione», disse, «perché tu sei più bruto che uomo». Nel suo palazzo le feste e i conviti seguivano ininterrotti. Antonio ripeteva quel che aveva udito dai filosofi greci. «Godiamo, a dispetto della natura che ci è matrigna e che ci abbandona al limite della vita per darci in balia della morte». E governava, tentando di emulare i pescatori, nel trarre con la lenza dal mare pesci grossi che al suo amo attaccavano gli agili schiavi, immersi sott'acqua, banchettando a tutte le ore, confiscando beni ai ricchi e dando pane e giochi ai poveri, anche, talvolta, facendo uccidere qualcuno che dispiacesse a lui o alla regina, e lasciò strangolare in Efeso Arsinoe, sorella di Cleopatra, perché Cleopatra, che ne era gelosa, lo volle. Ancora preso dall'ebbrezza dei vini, egli andava di notte con la sua amante al tempio di Serapide, signore degli elementi, sovrano delle acque delle potenze terrestri e dell'inferno, dispensatore di vita e giudice dei morti, benefico e crudele, dio della luce e delle tenebre, e dissertava coi sacerdoti, interrogandoli. Col capo raso, la veste bianca di lino immacolato, i sandali di papiro, costoro si prosternavano alla loro regina, che era di sangue divino, poiché Alessandro Magno, fondatore della dinastia dei Tolomei, s'era detto figlio di Giove. «Qual è la vostra morale?» chiedeva Antonio. Il più vecchio dei sacerdoti rispondeva: «Adorare gli dèi, non far male ad alcuno, aver fermezza e sprezzare la morte». «Quali sono i vostri cibi?»
«I più umili e i più semplici. Ci sono interdetti i legumi, la carne suina e il pesce».
«Il fondamento della virtù, secondo voi, è dunque la temperanza?»
«Ogni eccesso toglie all'uomo la dignità».
Cleopatra gli sussurrava in un orecchio. «Bada, essi si abbandonano all'orgia nel sotterraneo del tempio».
E diceva il vero. Dal che, nella sua teoria sul bruto e sull'uomo, ella aveva completamente obliato il bruto, che dorme in ogni uomo. Ma la dura realtà degli eventi venne a destare Antonio dal suo placido sogno di piacere. A Roma, Ottavio ingigantiva il proprio potere e, quando credette completamente smellonito Antonio, tentò il colpo di liberarsi di lui. Allestì esercito e flotta e in una sol volta mosse contro Marcantonio e contro Sesto Pompeo, che aveva occupata la Sicilia, saccheggiandola. Quando ad Alessandria si seppe che la guerra civile stava per scoppiare di nuovo e che, nello stesso tempo, i parti minacciavano i confini, Limbelle ebbe uno scatto d'energia. «Devo partire», decise. Chiamò le legioni sotto i ranghi e fece appressare le armi. Cleopatra l'accompagnò sino ad Atene. «Tornerai», gli disse. «Il mio amore ti aspetta».